Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale, chiedo gentilmente ai consiglieri di prendere il loro posto. Tanto un saluto al Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri comunali, al pubblico presente in aula e a quello che ci ascolta da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Un saluto anche ai vigili urbani. E intanto diamo la parola al segretario per l'appello per verificare il numero legale.
Crescenzo Paliotta, Agaro Agostino, Ascani Federico, Asciutto Franca, Cagione Emanuele, Cervo Sergio, Ciampa Fabio, Grimaldi Giovanni, D'Alessio Nardino, Farnioli Gabriele, Fierli Stefano, Grando Alessandro, Lotto Giuseppe, Palermo Maria Concetta, Penge Stefano, Ruscito Piero, Trani Eugenio.
Grazie segretario, 12 presenti, il numero è legale. Passiamo alla fase delle comunicazioni, aveva chiesto la parola al consigliere Farnioli se è una comunicazione. Prego consigliere.
Buonasera a tutti. Come ricorderete avevamo fatto quella mozione riguardo i disagi che ci sono stati per Poste Italiane, no? Dove avevamo fatto una mozione votata peraltro all'unanimità, credo, sì, votata all'unanimità, dove chiedevamo un altro ufficio, ma al limite anche di poter aumentare le ore di straordinario ai dipendenti per poter poi offrire un servizio più consono. È di poc'anzi la notizia che i vertici di Poste Italiane, l'ufficio stampa, ha contattato il messaggero gli ha dato il numero di Emanuele Rossi e Emanuele ha chiamato me, chiedono un incontro con noi, col sindaco, per poter parlare di questa realtà peraltro sollecitata anche dal Codacons, dalla UIL, nella persona di Lamberto Mari. Ecco, loro chiedono di poter fare un incontro con noi, io credo che se i vertici di Poste Italiane ci chiedono un incontro probabilmente metteranno sul tavolo qualcosa, questo è esempio insomma di che quando facciamo una cosa insieme poi riusciamo a farla per bene. E... Sindaco, se sei d'accordo ci possiamo incontrare anche domani per poter mettere su qualche data in modo che comunichiamo poi all'ufficio stampa e ai vertici di Poste Italiane per poter fare questo incontro. E dicevano che volevano farlo anche con rappresentanti dei cittadini, ecco, quindi sicuramente verranno per poter mettere sul tavolo qualcosa di meglio che fino a oggi insomma ci hanno offerto. Credo sia una buona notizia.
Grazie consigliere Farnioli e il sindaco per altre comunicazioni.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i consiglieri, consiglio comunale, chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta qui. Sì, intanto prendiamo atto di questa notizia, forse rappresentanti i cittadini, poi ricorderemo che sono i consiglieri comunali, il consiglio comunale e chi è eletto intanto, poi se ci sono anche associazioni, insomma va bene, li facciamo partecipare. Volevo dare rapidamente due o tre notizie. Intanto, vabbè, così questa di sfuggita, ma ieri sera in una trasmissione televisiva si è parlato di una situazione disagiata nella nostra città, di una famiglia in difficoltà, e sembrava quasi insomma che il Comune non conoscesse questa famiglia. In realtà questa famiglia è assistita dai nostri servizi sociali, in passato ha avuto vari contributi alloggiativi e altro, e quindi non è assolutamente vero quello che è stato detto, che il Comune di Ladispoli non conosceva questa famiglia e l'ha conosciuta soltanto ieri sera. Era già lungamente assistita dal 2013 dai servizi sociali di questa città. Purtroppo fanno molto più rilievo le cose negative, perché andare a dire in televisione che sì, il Comune si era occupato di questa famiglia probabilmente non era notizia, no? Invece dire che il Comune non è assente invece è una notizia, purtroppo. I tempi ormai sono questi. Detto questo, informo il Consiglio Comunale e anche i cittadini che ci ascoltano che stamattina il Vice Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici hanno incontrato funzionari dell'Assessorato all'Ambiente questo era il terzo incontro in 5 mesi che avviene sul tema delle scogliere, sul tema delle barriere anti-erosione, che voglio schematicamente dividere in 3. Il pagamento dei lavori fatti negli ultimi 4 anni, la conferma del progetto che sembrava quasi scomparso insomma, dalla burocrazia della Regione, quello dei 6 milioni che la Regione ha detto di voler realizzare già da 3 anni fa, della barriera su Folta per un importo di 6 milioni da Porto Pidocchio a diciamo, 200 metri da Torre Flavia, e poi la terza, diciamo, la richiesta di un intervento d'urgenza per quanto riguarda l'approdo dei pescatori. Diciamo che stamattina abbiamo registrato un passo avanti, nel senso che per quanto riguarda i lavori fatti, finalmente la Regione, speriamo che per l'ultima volta, insomma, perché questa è la 4ª volta che dopo varie discussioni riconosce che i lavori sono stati fatti, che i soldi devono arrivare, però le 3 volte precedenti poi di fatto non c'è stata conseguenza, c'è stato un cambio ai vertici della direzione anche di questo assessorato e quindi l'impegno che è stato preso questa volta è che il pagamento di almeno l'80% dei lavori fatti è indiscutibile, su un'altra parte si può discutere, ma insomma per l'80% è indiscutibile. È stato confermato dopo un periodo diciamo, nei quali i dubbi erano cresciuti, è stato confermato che il finanziamento dei 6 milioni per il progetto del Barriere su Folta esiste, e quindi la procedura va avanti, c'è un problema di assoggettabilità a via e, diciamo, che però la Regione si è impegnata a risolvere. È chiaro che per questa stagione non si possono ipotizzare lavori prima della stagione estiva e durante la stagione estiva, ma comunque l'importante è che la somma è stata confermata, questo ha detto il direttore del Dipartimento. Terza cosa, e qui non è stato un impegno definitivo, ma diciamo un impegno a verificare la possibilità, quello di un intervento immediato e d'urgenza per quanto riguarda Porto Pidocchio, che è l'approdo dei pescatori ormai inutilizzato e chiuso proprio purtroppo per riempimento non solo di rifiuti che sono stati tolti, ma di sabbia che rende impraticabile l'uscita e il rientro, quantomeno diciamo impraticabile o molto rischioso quando viene azzardato diciamo, l'uscita delle barche. Abbiamo fatto presente che questo fatto è intollerabile sia perché rende rischioso l'approdo alla Dispoli e da Fiumicino a Santa Marinella non c'è un approdo, il nostro sarà stato anche piccolo, sarà stato anche diciamo già dal nome lo fa capire, però una barca in difficoltà poteva approdare a Porto Pidocchio, attualmente non lo può più fare, quindi questo è un fatto gravissimo. Purtroppo l'aver per 3 anni e anche più aspettato la Regione che con i cambi di amministrazione, con i cambi di assessorati, con i cambi di direttori continuava a dire che stiamo per arrivare, però ha fatto sì che siamo arrivati invece ad una situazione di totale inagibilità. Comunque, ripeto, questo incontro è stato positivo, almeno diciamo, abbiamo registrato delle positività. L'ultima notizia che volevo dare riguarda la situazione, l'altra volta diciamo, abbiamo dato delle notizie, ma adesso completo il quadro, per quanto riguarda il manto stradale della nostra rete, che sicuramente sta in una situazione molto molto grave, posso assicurare che entro aprile saranno fatte le strade che è stato detto, quindi via Genova, via Milazzo, fino a via Bari e via Siracusa e via Flavia. Poi entro 3 mesi metteremo mano a via Odescalchi e entro quest'anno, grazie a delle risorse che sono state reperite con una rivisitazione diciamo, dei bilanci anche passati, dei mutui anche passati, sulla rete stradale cittadina sarà investito 1 milione di euro a parte questi interventi, quindi complessivamente siamo a 1.450.000 euro, alcuni che saranno fatti prima dell'estate e altri saranno fatti entro la fine dell'anno. Questo lo voglio dire scusandomi con la cittadinanza per i disagi che attualmente ci sono, ma rassicurando dall'altra parte che le risorse sono state trovate per un intervento sulle vie principali della città.
Grazie Sindaco. Sempre il consigliere Caggiola sulle comunicazioni.
Una comunicazione è quella per esprimere la solidarietà al Sindaco, perché ieri sera ho avuto modo di vedere la trasmissione
oggetto della comunicazione del sindaco, e c'è da dire assolutamente questo, a prescindere che come consigliere comunale ero informato dei fatti e sapevo che c'era questa assistenza da parte degli uffici dei servizi sociali, ma la cosa che fa rabbrividire, e comunque esprimo la solidarietà al sindaco perché in quella poltrona ci poteva stare chiunque di noi, sarebbe successo la stessa cosa, è ormai la ferocia che alcuni tipi e alcun tipo di giornalismo fa contro la classe politica. Serviva qualcuno da attaccare e questa volta è toccato al sindaco di Radispoli. Quindi solidarietà per questo, ripeto, quando c'è la voglia e l'intelligenza di capirle certe situazioni è giusto che i politici locali e magari anche sopra agli enti sovracomunali comincino a rappresentarle queste situazioni e a schierarsi verso alcune volte la classe politica, perché ormai siamo diventati il cestino della carta dove buttare spazzatura di immondizia, perché la notizia che fa scalpore è notizia, la mala notizia. Se invece c'è un'informazione giusta da dare, o magari un sindaco, un consigliere, un assessore o un deputato fa una cosa per bene, non fa notizia, non viene assolutamente sottolineato. Quindi solidarietà al sindaco per quello che è successo. Grazie.
Grazie consigliere Caggiola. Se non ci sono altre comunicazioni passerei direttamente alla fase delle mozioni e interrogazioni. Considerando che c'è soltanto una mozione all'ordine del giorno presentata, Io, tra l'altro il presentatore è momentaneamente assente che sta per arrivare, io anticiperei invece la fase delle interrogazioni e poi esaurita la fase delle interrogazioni passerei a discutere la mozione. Se i consiglieri comunali sono favorevoli io partirei con questo ordine del giorno, se non ci sono problemi, bene. Non essendo espressa contrarietà iniziamo la fase delle interrogazioni. Quindi attendo che i consiglieri si iscrivano a parlare. Prego, consigliere Uscito.
Sì, grazie Presidente. È un'interrogazione al sindaco per un problema che si è verificato e si verificherà nei prossimi mesi. C'è un'associazione alla Dispoli che è l'Avis, che tutti conosciamo ovviamente per il servizio che rende alla città e alla sanità, ovviamente in quanto diciamo a livello comunale è uno dei centri che più raccolgono sangue e plasma, diciamo, all'interno del nostro comprensorio. E l'Avis attualmente, magari per chi non lo sa, ha la sede nel nostro comune in via Pisa, però in un posto ovviamente un po' probabilmente inadeguato sicuramente per i prelievi. Anche come sede, insomma, si trova su un ballatoio delle scale di via Pisa, quindi insomma è comunque, si arrangia e per quanto riguarda, diciamo, l'amministrazione può anche andare bene. I prelievi vengono fatti in una struttura di Radispoli, ovviamente il proprietario la dà gratuitamente, che poi è la Salus, insomma, facciamo anche un po' di pubblicità a queste aziende che forniscono questi locali per questi usi qua. Però chiaramente il problema c'è che secondo un decreto uscito poco tempo fa, poi insomma il sindaco è anche medico, quindi conoscerà questo decreto magari meglio di me, probabilmente entro fine anno saranno costretti a non andare più in questa struttura perché non ci sono i crismi, non per la idoneità chiaramente della struttura che ce l'ha, ma per il posto che viene utilizzato. Poi chi è donatore di sangue magari all'interno del Consiglio Comunale conosce tutto questo fare, insomma. E quindi l'interrogazione era questa, sindaco. Chiaramente inutile parlare dell'Avis, di quello che rappresenta per noi e per quello che ho detto prima. Se era possibile prendere in considerazione da parte nostra, io tra l'altro volevo fare, ero deciso di fare una mozione o un'interrogazione, poi preferisco farla sotto forma di interrogazione, così almeno possiamo intanto mettere al corrente di quello che sta succedendo e poi tutti insieme magari trovare una soluzione. E quindi ecco, la domanda era questa, l'interrogazione era questa, se era possibile prendere in considerazione questo che ho detto per poter trovare uno spazio messo a disposizione dall'amministrazione a questa associazione che possa consentire anche di fare prelievi e non solo amministrazione, soprattutto per farli anche durante la settimana, cosa che nella struttura dove stanno ovviamente è impossibile perché durante la settimana chiaramente il laboratorio lavora, quindi non c'ha la possibilità di ospitare questa associazione. Quindi trovare una sistemazione che potesse consentire all'Avis di Radispoli di continuare a fare questo egregio lavoro che sta facendo e chiaramente quindi valutare se riusciamo a fare qualcosa per loro. Ripeto, saremmo ben felici se riuscissimo a fare questo. Tra l'altro hanno fatto anche una raccolta di firme tra i soci che ti farò avere, sindaco, e proprio per sollecitare questo qui, che effettivamente è un problema grandissimo che a fine anno rischia di praticamente diminuire un gran numero di quelli che sono i prelievi che si fanno in questa zona. Grazie sindaco.
Grazie a lei, consigliere Ruscito, risponde il sindaco.
Negli ultimi 2 anni almeno abbiamo fatto una serie di incontri con i responsabili dell'Avis proprio su questa problematica e su questa prospettiva che è abbastanza drastica, diciamo, perché se fino ad oggi si erano trovate soluzioni, la normativa nuova che sta arrivando sicuramente, diciamo, impedisce soluzioni, chiamiamole tampone, anche se erano egregie da un punto di vista strutturale, perché si trattava di un laboratorio d'analisi, quindi dal punto di vista strutturale era sicuramente egregia. Dal punto di vista temporale invece, dal punto di vista della giornata disponibile, quella della domenica, sicuramente non è l'ideale, perché molte persone preferiscono altre giornate. Quindi dicevo, abbiamo fatto degli incontri. Partendo però da questa considerazione che, come abbiamo ricordato tante volte, il nostro comune ha pochissime strutture, anzi è un comune che, essendo nato da qualche decina d'anni, per molto tempo è stato in affitto e molto spesso ha preso locali in affitto per darle ad altre strutture. Faccio l'esempio della capineria di Porto, che è stata la Dispoli ed è ancora la Dispoli, in locali messi a disposizione del comune, quindi il comune che non ha locali per se stesso molto spesso li ha trovati anche per altre strutture. Addirittura in passato fu l'alberghiero, diciamo, ad essere, quando nacque, insomma, ad essere ospitato in locali che il comune cercò di mettere a disposizione. Quindi, tornando all'Avis, sottolineo ancora, come ha fatto lei, diciamo, l'altissimo valore di questa associazione mandata avanti da volontari. È un altissimo valore umano, civico e sociale, però la difficoltà è stata sempre quella di avere come prospettiva una struttura pubblica. Chiaramente noi, la normativa che è in vigore dall'altro anno, quella della revisione della spesa, fa sì che i comuni non possano più prendere in affitto qualcosa per darlo ad altri. Possono magari mettere a disposizione proprie proprietà in cambio di accordi, cioè il comune mette a disposizione proprietà e dall'altra parte un'associazione che deve essere, diciamo, onlus, senza fini di lucro, può dare dei servizi alla città. Chiaramente per l'Avis questo è scontato, che sia un'associazione che dà servizi non solo alla città ma in generale ai cittadini di questo territorio. Detto questo, c'è sempre stata questa difficoltà, appunto, a trovare locali. Io penso che noi possiamo lavorare in previsione della data del 31 dicembre su 2 prospettive. Uno, riconsiderando con la ASL la possibilità di avere spazi anche durante la settimana. Purtroppo probabilmente l'ampliamento che la ASL ha in programma non sarà realizzato entro quest'anno, anche se, diciamo, l'impegno della ASL di ampliare i suoi locali al poliambulatorio e al pronto soccorso c'è, il finanziamento c'è, quindi la ASL amplierà i locali e quindi quella potrebbe essere una prospettiva che probabilmente però non arriverà entro il 31 dicembre. Potremmo verificare invece l'uso di una parte del centro, di quella struttura che noi abbiamo nella zona artigianale, che recentemente abbiamo preso in considerazione per verificare la possibilità di metterci degli uffici dell'INPS, che si è dichiarata disposto ad aprire una sede qui alla Dispo, una sede, diciamo, uno sportello, chiaramente non una sede territoriale, in parte per mettere il front office della Flavia Acque, diciamo, anche qui, quindi vedendo di non pagare più un affitto e spostandoci nella zona artigianale, e vedere, siccome lì siamo in presenza di 300 metri quadri, se queste attività sono compatibili da un punto di vista igienico-sanitario, penso che lo siano, chiaramente siano adeguatamente strutturate, e poi siano compatibili anche in termini di spazio, diciamo. Queste le due strade su cui lavorare, penso siano queste: verificare se quella struttura della zona artigianale può essere usata per vari scopi, e dall'altro vedere se quali sono i tempi dell'ASL, perché l'ASL amplierà con una notevole struttura, diciamo, quella che già esiste. Comunque io la ringrazio di aver sollevato un problema e averlo portato anche alla discussione del Consiglio Comunale così importante, e sottolineo l'impegno nostro a dare comunque una risposta. L'assessore Lucia sicuramente ha anche altre cose da aggiungere perché ha seguito questo problema in fasi precedenti.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e alle persone presenti in aula. Qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro a livello istituzionale dei piani di zona perché purtroppo il problema sta scoppiando in tutta Italia. C'è un problema enorme perché questa normativa, che è il recepimento di una normativa europea, mette dei paletti rigidissimi nella raccolta del sangue. Avremo bisogno di circa 120 metri quadrati minimo di spazi dedicati per creare questo centro di raccolta, perché necessita di una sala prelievi, una sala di riposo, un ufficio, un luogo dove dopo si può fare una piccola merenda, c'è tutta una regolamentazione molto stringente. Il problema, come dicevo, sta uscendo prepotentemente da tutte le parti. A livello di ASL, nella regione Lazio, si sono attivate tutte le ASL per cercare di risolvere il problema, perché quello della raccolta del sangue è un dramma, e in particolar modo la nostra ASL è al di sotto della raccolta minima, cioè noi abbiamo poco sangue che viene donato. Proprio in virtù di questo stanno riorganizzando e riarticolando il servizio. Il dirigente ha dato già una prima disponibilità di massima nel dire che all'interno dei locali, attualmente quelli che sono sull'Aurelia, sì, ci sono gli spazi, e poi essendo loro il soggetto dovrebbe controllare, che hanno anche le caratteristiche che eventualmente potrebbero essere utilizzati. Però ha già fatto presente che questo potrebbe essere fatto solamente il sabato e la domenica, non durante l'orario settimanale, perché purtroppo durante l'orario settimanale hanno necessità loro dell'utilizzo. Ma allo stesso tempo si sono resi però disponibili a poter far questo. C'è però un problema di fondo che nasce per tutta la raccolta del sangue ed è importante che si sappia, e che solitamente chi raccoglie poi si tiene il sangue raccolto. Ecco dove è il grande problema. Se la Croce Rossa o qualsiasi, perché non è solo l'Avis che fa la raccolta del sangue, sono varie associazioni di volontariato che fanno raccolta sangue. Attualmente chi raccoglie il sangue lo tiene e ne usa e lo dà ai centri di raccolta che loro vogliono destinare questo sangue, ai loro associati. Le ASL pongono invece un altro tipo di ragionamento: qualora vengono utilizzati i locali della ASL, una parte del sangue deve restare sul territorio, negli ospedali del territorio, e mi sembra anche, questa è una mia personale idea, anche un principio giusto, cioè se la struttura pubblica viene messa a disposizione è giusto che un po' di sangue resti sul territorio. Loro stanno lavorando a una sorta di protocollo che potrebbe essere utilizzato da tutte le associazioni che operano sul territorio, ripeto, perché al di là dell'Avis, che è storica, importantissima, ce ne sono tante altre. E andranno a breve a formulare una sorta di proposta nel dire: noi mettiamo a disposizione i locali in queste date, le associazioni si impegnano a fare la raccolta del sangue, una parte del sangue raccolto però deve essere lasciato agli ospedali del territorio. Sinceramente già questo è un importante passo in avanti. Purtroppo, ripetiamo, è un problema generale che sta rivedendo tutto il sistema della raccolta sangue in tutte le ASL del Lazio, perché la stessa cosa avviene a Cerveteri attualmente l'Avis è ospite presso una struttura del comune di Cerveteri, ma anche lì è inadeguato il centro, tant'è vero che anche con il collega di Cerveteri Cenerilli abbiamo anche ragionato su un'ipotesi di fare un centro che possa essere sovraccomunale, visto che stanno anche vicini i due comuni, ma come diceva giustamente il sindaco c'è un problema di locali e di spese e di logistica, che ripetiamo ci vogliono circa minimo 120 metri quadrati e sono spazi importanti. L'ASL probabilmente risolverà questo problema, dopodiché ci sta per il sabato e la domenica. È vero che se dovessero uscire anche altre opportunità ben vengano, però rispetto a un fatto che non ci sono spazi, probabilmente in tempi brevi avremo degli spazi da parte dell'ASL. Ovviamente qualora ci fossero novità sarà subito nostra cura informare il Consiglio Comunale delle nuove opportunità che si andranno a cantierare. Grazie.
Grazie a lei, assessore Ossia. Si è iscritto. Sì, scusi. Prego, consigliere Uscito, se si dichiara soddisfatti o meno. Aspetti, che c'è il sindaco che vorrebbe.
No, un chiarimento. Io parlavo Allora, intanto l'assessore Lucia parlava della disponibilità dell'ASL a trovare spazi già attualmente, diciamo, nelle strutture attuali. Chiaramente io mi riferivo all'ampliamento e chiaramente l'ampliamento, se avvenisse in tempi rapidi, risolverebbe anche il problema del sabato e la domenica, perché lì ci sarebbe spazio autonomo per l'ASL.
Grazie Sindaco per la specificazione. Prego, consigliere Lucido.
Sì, grazie Presidente. Sì, mi ritengo soddisfatto per la risposta del Sindaco e anche dell'Assessore, anche se sul discorso dei metri quadri io dagli incontri che ho avuto con queste associazioni sembrerebbe che siano, possono essere anche meno a secondo del tipo di raccolta che c'è e a secondo dei giorni che vengono utilizzati, quindi a secondo delle presenze in contemporaneità che ci sono. Quindi si potrebbero dare anche le misure inferiori, tra l'altro l'Avis sembrerebbe che avrebbe a disposizione tra virgolette anche dei fondi per poter migliorare i locali laddove servano dei requisiti sanitari, insomma. Però sì, sono sicuramente soddisfatto, come penso che lo siano anche i dirigenti e gli associati dell'Avis di Ladispoli in relazione alle risposte che abbiamo ricevuto questa sera, e quindi confido nell'intervento dell'amministrazione per risolvere questo problema. Grazie.
Grazie consigliere. Si è iscritto a parlare il consigliere Agaro. Prego consigliere Agaro.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, consiglieri, assessori e cittadini. Allora, io volevo ringraziare nuovamente il Presidente del Consiglio Comunale che dà l'opportunità a cadenza mensile di dedicare un Consiglio Comunale alle mozioni e alle interrogazioni. Ringrazio anche il Sindaco che lo consente, perché attraverso le mozioni il Consiglio Comunale svolge una delle più importanti attività di indirizzo politico nei confronti della Giunta e nei confronti quindi del Sindaco, e attraverso le interrogazioni invece si ha la possibilità, quindi i consiglieri hanno la possibilità di esercitare il potere di controllo sull'attività della Giunta. Quindi sono due strumenti importanti e fondamentali per la vita politica e democratica della nostra città. Le interrogazioni che farò, ne sono tre, ne faccio una alla volta, così anche per essere più chiaro e insomma più esplicativo e per dare la possibilità al Sindaco o a chi della Giunta vorrà dare una risposta, insomma, di interloquire più facilmente. La prima riguarda una mozione, tra l'altro, che è stata approvata all'unanimità insomma poco tempo fa in Consiglio Comunale, riguarda il mercato giornaliero di Via Ancona. Il Consiglio Comunale aveva dato un indirizzo alla Giunta Comunale, ma si era dato anche un indirizzo proprio nel convocare una commissione per mettere mano a un nuovo regolamento che dettasse regole più appropriate per il mercato giornaliero di Via Ancona, che è un punto centrale, focale, storico, culturale della nostra città. Mercato giornaliero che va migliorato, preservato sia nella pulizia, sia nell'ordine, sia anche per quanto riguarda, perché no, insomma, la parte anche fiscale. I banchi dell'ortofrutta sono quelli che sono stati più penalizzati dalla TARSU, purtroppo lo saranno anche quest'anno con l'aumento del costo dello smaltimento dei rifiuti, che aumenterà del 30%, quindi a carico dei banchi dell'ortofrutta si prevede, speriamo di no, che sia attenuata il più possibile, un incremento di 300-400 euro. Quindi il regolamento doveva avere questa funzione. Io non ho ancora avuto notizie di questo, che ci sia stato un'iniziativa o un qualcosa per venire incontro alle esigenze di questi lavoratori, operatori e, ripeto, anche punto di riferimento culturale, turistico della nostra città. Volevo anche sapere riguardo all'imminente Sagra del Carciofo, che è il prodotto principe della nostra città, del nostro comprensorio, quindi in occasione della Sagra del Carciofo il mercato ortofrutticolo dovrebbe essere valorizzato. Invece negli anni passati è stato completamente coperto da altri stand che venivano da fuori, quindi non operatori locali, che oscuravano completamente il mercato giornaliero. Quindi volevo avere delle risposte in tal senso. Grazie.
Grazie. Consigliere Agaro, risponde il sindaco.
Sì, dunque, il regolamento a cui lei si riferisce, non so se parla di un regolamento specifico del mercato, ma quello riguarda più la regolamentazione delle attività. Per quanto riguarda invece il regolamento di igiene urbana sulle tariffazioni, questo arriverà presto in Consiglio Comunale, chiaramente dopo essere passato in Commissione, perché dovrà riguardare tutte le attività commerciali, artigianali e professionali della città, perché ferme restando alcuni schemi che sono dettati dalla legge nazionale, che come il Consiglio Comunale sa stabilisce le categorie, e la Dares per la prima volta l'altro anno ha diversificato, non ha messo soltanto i metri quadri a pagamento, ha messo anche il tipo di attività. Noi dovremmo tornare nuovamente sul regolamento, anche perché cambierà pure in parte il metodo. Ne abbiamo già parlato in giunta alcune sedute fa, perché stiamo discutendo, poi lo discuterà la Commissione, lo discuterà il Consiglio Comunale, come regolamentare le tariffe per le attività che producono particolari merci. Alcuni sono già regolamentati, chiaramente chi ha una carrozzeria, chi ha un'officina meccanica già paga i rifiuti speciali, che anche le macellerie pagano i rifiuti speciali, quindi lì va tenuto conto soltanto della quota fissa e non della quota variabile. Per le frutterie stiamo valutando come per frutterie o attività che producano molto, molto materiale, stiamo valutando se lasciare la libertà di un contratto autonomo con ditte specializzate che possano recuperare, oppure fare una particolare forma di raccolta sempre attraverso la ditta che ha preso l'appalto per la Polizia Generale della città. Quindi questo regolamento sarà portato in Consiglio Comunale dopo i passaggi, questo prima del bilancio, quindi entro un mese, e lì in quel contesto, ripeto, ci saranno non soltanto le frutterie, ma tutte le attività che producono rifiuti particolari, perché in parte, lo ripeto, scusate se mi ripeto, sono già normate dalla legge, in parte invece possono essere regolamentate dai singoli comuni con accordi speciali, con ditte specializzate, oppure con la stessa ditta che fornisce il servizio, chiarendo anche modalità diverse di raccolta. È chiaro che quando arriveremo alla raccolta differenziata, di fatto, e le categorie interessate saranno coinvolte presto, di fatto la raccolta sarà diversificata sia nei passaggi, potrebbero essere più di uno durante il giorno, e sia nella tariffazione. Quindi il regolamento, riassicuro consigliere Agaro, che arriverà presto in Consiglio Comunale.
Grazie sindaco.
Sì, io ho scelto di fare interrogazioni separate proprio per evitare di trascurare i punti dell'interrogazione, perché il sindaco non ha risposto riguardo alla questione della sicurezza del mercato, perché si diceva anche di istituire un posto di polizia locale permanente, o comunque di avere una maggiore attenzione per il mercato giornaliero, e poi anche della Sagra del Carciofo, che non ha detto ancora il sindaco di competenza, insomma, se hanno sempre intenzione, come è successo gli anni passati, però l'altra volta in occasione della mozione è stato detto di no, che il mercato giornaliero sarà completamente coperto da altri stand provenienti da fuori, quindi volevo sapere questo.
Allora, intanto la volta scorsa lei aveva detto che questi temi sarebbero stati approfonditi in una commissione, insomma il Consiglio Comunale potrebbe anche lavorare, dopo, prima si dà i compiti, poi non è che richiede i compiti, dovrebbe svolgere lo stesso Consiglio Comunale. Comunque, a parte questo, con 20 vigili in organico, pensare a un posto fisso insomma al mercato è proprio, insomma, lei lo sa meglio di me che è totalmente impossibile. Allora ci sarebbe il posto fisso alla stazione, davanti alle scuole, in piazza, con 20 vigili che turnano che fanno due turni e devono stare anche in ufficio, significa che in giro ci sono 2-3 vigili ogni giorno, e quindi questo è impossibile. Per quanto riguarda la Sagra del Carciofo, questa attenzione va rivolta, la passiamo a chi sta predisponendo il posizionamento degli stand. Per il resto è un'antica questione anche che ci siamo dati, lei sa che la Sagra del Carciofo viene preceduta da una conferenza dei servizi con la finanza, i carabinieri, la polizia e tutte le forze dell'ordine possibili che fanno la loro funzione di controllo, ma c'è la domenica pomeriggio soprattutto una situazione quasi di controllo, di impossibilità di controllo, ma se fermare un venditore ambulante che viene da fuori significa che una pattuglia deve avere la capacità di sequestrare tutto il mezzo con tutto quanto e portarla da un'altra parte. Ecco, immaginate la sagra del carciofo dalle 15 di domenica fino alle 18 di domenica, se questo è una cosa, diciamo, facile da eseguire. Comunque, nonostante questo, vengono eseguiti tantissimi sequestri durante la sagra del carciofo, ma se ne possono sequestrare 30 e magari se ne vedono altri 30. Per quanto riguarda io penso che in quei giorni, poi tra l'altro questo è un discorso che facciamo spesso anche con i nostri produttori, se un cittadino viene alla Dispoli perché c'è la sagra del carciofo, sa che i carciofi stanno nel mercato, stanno in piazza quelli di Radispoli, poi non credo che la gente creda che basta vedere scritto un cartello scritto a mano carciofo a Dispolano e non capisca che quelli vengono da un'altra parte. Diciamo che sta pure alla cultura del cittadino capire la differenza tra i carciofi che si compra al mercato e quelli che stanno lungo la strada. Detto questo, sul posizionamento degli stand, ripeto, sarà poi l'organizzazione a cui abbiamo passato la segnalazione a fare questo. Mi sembra che stanno soltanto da un lato, quindi possono benissimo stare sul lato opposto del mercato, gli stand, e a questo punto resta libero, diciamo, il lato del mercato.
Grazie Sindaco. Consigliere Agaro, solo per dichiararsi soddisfatto o meno, grazie.
Sì, grazie della risposta. Passo alla seconda interrogazione. Riguarda un'altra, diciamo, un'altra situazione ed elemento, un gruppo, storia di Radispoli. Sappiamo che Radispoli è nata perché c'è stata una comunità di pescatori che pian piano si è stabilita in maniera fissa sulle nostre spiagge e sul nostro territorio. A parte che insomma, i pescatori, Radispoli non ha nessun monumento, nessuna cosa che ricordi i pescatori, insomma, prima o poi si dovrebbe fare un qualcosa, un monumento, una statua che ricordi, diciamo, un po' la storia della nostra città che è nata da pescatori. I pescatori quindi sono individuati soprattutto con Porto Pidocchio. A Porto Pidocchio c'è un manufatto che è in legno, una struttura in legno, quasi completamente in legno, che era adibita a sale riunioni, a incontri. Questo manufatto, che se non sbaglio è del comune, è diventato totalmente fatiscente e anche pericolante. Quindi chiedevo se insomma, era possibile metterlo in sicurezza o addirittura renderlo, attraverso un'opera di ristrutturazione, insomma, renderlo di nuovo idoneo all'uso per cui era stato costruito, installato e montato. Sempre nei pressi di Porto Pidocchio, ma l'intera spiaggia centrale, anche in altre zone di Radispoli, vediamo che si sono accumulate delle sterpaglie, si sono accumulati dei tronchi lungo le spiagge, e l'accumulo di sterpaglie può anche essere pericoloso, soprattutto dove ci sono dei manufatti in legno vicino, perché c'è un pericolo di incendio, quindi oltre ad essere indecorose diventano anche pericolose perché possono causare dei danni dal punto di vista se qualcuno, insomma, lancia una sigaretta, anche una semplice sigaretta, può prendere fuoco. Quindi chiedevo all'amministrazione sia riguardo al manufatto di Porto Pidocchio se ha in programma di fare degli interventi o di metterlo in sesto, e per la pulizia delle spiagge, che riguarda sia il decoro delle spiagge, che la nostra città vuole avere una vocazione turistica, però se questo è il biglietto da visita, insomma, non è che siamo a buon punto. E anche per la sicurezza, perché ripeto, le sterpaglie possono prendere fuoco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, Sindaco.
Grazie, consigliere. Buonasera a tutti. comunque per quanto riguarda la pulizia delle spiagge stiamo provvedendo, intanto abbiamo fatto un lavoro con l'organismo strumentale competente per pulire sostanzialmente quello che si era accumulato nell'arenile, soprattutto in quel tratto di arenile appunto dove lavorano i pescatori. E, diciamo che come ogni anno cerchiamo di ottimizzare un po' il lavoro e anche i costi che ovviamente vengono sostanzialmente sostenuti per queste pulizie, cercando di capire anche attraverso il metodo quale possono essere, diciamo, quale può essere il clima, le eventuali mareggiate successive, e quindi c'è sempre l'idea di non fare interventi, diciamo, in un arco breve temporale per evitare di appunto spendere troppe energie. Quindi stiamo in attesa, diciamo, almeno di arrivare a fine marzo, metà aprile, come tutti gli anni, per evitare di fare più pulizie in un arco temporale stretto. Per quanto riguarda invece la sistemazione di quello che è sostanzialmente già stato messo da parte, sta provvedendo appunto la servizi. Riguardo invece al manufatto, io ho incontrato in diverse occasioni i pescatori in questo primo scorcio d'anno e sto valutando insieme all'ufficio i costi effettivi che possono sostanzialmente essere sostenuti per ristrutturare questo manufatto storico. Quindi c'è l'interesse dell'amministrazione nel prossimo bilancio a inserire una quota minima appunto magari in concorso di spese con il gruppo dei pescatori per rimettere in pristino e dare sostanzialmente, ridare una dignità a questo sito importante per i pescatori. Non so, io sono arrivato in ritardo, se rispetto poi alle problematiche di Porto Pidocchio il sindaco già ha annunciato, diciamo, e ha comunicato questa appunto possibilità di proseguire nel percorso che porterà le soffolte. In più abbiamo chiesto stamattina, non so se è una replica la mia, se nell'attesa dell'appalto dei lavori, questo progetto che riguarda le soffolte da Porto Pidocchio a Torre Flavia, l'Ardis potrà muoversi magari per un intervento di tipo urgente a tutela appunto dell'incolumità dei pescatori. Credo, non so se è stato perfetto. Bene. Se non sono stato esaustivo, ecco, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Grazie.
Prego, consigliere.
Grazie. Sì, grazie vice sindaco. Insomma, prendiamo atto degli impegni che ha assunto l'amministrazione. Passo velocemente alla ultima interrogazione. E, il sindaco diceva all'inizio, insomma, che a volte dalle cronache, dalla stampa, dai giornali e dalla televisione ci sono degli attacchi ingiusti alla politica, vengono scritte delle cose che non sono veritiere e spesso il fatto che le amministrazioni o i politici non danno risposte può significare nei cittadini o può far sorgere nei cittadini un dubbio, dicendo forse quello che ha scritto quel giornale o che è stato detto in televisione o che ha detto quel giornalista, siccome non è stata smentita dall'altra parte, può darsi che sia vero. Quindi si alimenta ancora di più il dubbio, il sospetto nei confronti del politico, dell'amministrazione, di chi ha responsabilità di governo, sia a livello locale che a livello regionale o nazionale. Si legge, noi abbiamo letto recentemente sulla stampa di un fatto.